cose di calcio.
Abbiamo in collegamento al telefono quest'oggi il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli, al quale do il benvenuto. Direttore,
buongiorno a voi, buon pomeriggio da Tutto Sport.
Buongiorno direttore, ben ritrovato. Allora andiamo dritti alla sostanza. Noi direttore, da ieri sera, noi di Radio Bianconera, immagino probabilmente anche Tutto Sport, abbiamo il documento ufficiale che il Ministero, che la Commissione Medico-Scientifica Federale ha inviato come indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche e degli arbitri. Anche questo è importante sottolinearlo. Un documento, mi dicono, che nel momento che è stato recepito dai medici sociali della squadra non li ha fatti dormire tutta la notte. Per questo motivo, le spiego, questo protocollo, virgolettato, è da considerarsi stringente e vincolante ai fini della ripresa stessa, lunedì degli allenamenti di squadra, ma eventualmente anche nel campionato, aggiungiamo noi.
Sì, dopodiché il presidente del CONI, Giovanni Malagò, oggi in radio, ha dichiarato che al 99% il campionato di Serie A riparte. È chiaro che questo è il protocollo che è stato voluto dal governo, sappiamo benissimo come da settimane ci sono stati rimpalli, rinvii, dichiarazioni saltabeccanti da Facebook alla televisione da parte del ministro Spadafora, dopodiché però ciò che conta è che dal lunedì ripartano gli allenamenti collettivi.
Quindi, e questo è un aspetto positivo, diciamo,
mi auguro, chiaramente. Io mi auguro anche che, fra le mille cose che ha da fare, il ministro dello sport trovi il tempo per fare un salto nei centri sportivi delle squadre di Serie A, così si rende conto del livello di eccellenza che hanno raggiunto e capirà molte cose, perché l'impressione che si ricava dall'osservatore esterno ovviamente è che ci sia, come dire, poca consuetudine da parte di chi ricopre l'incarico di ministro per lo sport dei problemi e della vita reale del calcio. Per esempio, non avere mai interpellato i medici del calcio durante queste settimane, portandoli al tavolo del confronto, visto che si discuteva del protocollo di ripartenza degli allenamenti della squadra di calcio, è una cosa francamente singolare, dove singolare è un eufemismo ovviamente. E giustamente il professor Castellacci, che è già stato capo dello staff della nazionale campione del mondo con l'IPI nel 2006, che ha maturato una importantissima esperienza in Cina, sarebbe, come gli è dovuto essere, convocato, interpellato, cosa che invece non è stata fatta. Nonostante il battaglione di esperti, mi pare che siano 470 suddivisi in 17 task force. Quindi adesso finalmente sembra che ci stiamo avviando verso la ripresa degli allenamenti collettivi. Stamane Maurizio Sarri ha rimesso piede alla Continassa, da dove mancava dall'11 marzo scorso. Rabiot alla buon'ora si è deciso a rientrare, facendo anche lo spiritoso su Instagram, quando francamente di motivi per fare gli spiritosi non ce ne sono. E arriverà Higuain entro il fine settimana. Lunedì alla Continassa ci saranno 14 giocatori pronti per gli allenamenti collettivi, poi a mano gli altri, a seconda della quarantena, arriveranno, e quindi credo che si stia andando verso una ripresa degli allenamenti collettivi. Poi vedremo cosa accadrà nelle prossime due settimane.
Certo. Direttore Iacobelli, nel vedere un botticino di veleno accostato ai media italiani da parte di Rabiot, che cosa le ha fatto venire in mente?
No, ma francamente era Rabiot, io non capisco il comportamento di questo giocatore. Approda alla Juventus dopo aver trascorso praticamente una stagione inattivo, ai massimi livelli agonistici per via della frizione con il Paris Saint-Germain. Il suo rendimento nella Juventus non credo arrivi alla sufficienza, se consideriamo le 24 presenze collezionate dal centrocampista francese. In questo momento credo che anziché postare su Instagram l'ultimo giorno di sciopero, sarebbe il caso di dimostrare quanto intenda restare alla Juventus. Se invece non vuole restare alla Juventus, penso che la Juventus sopravviverà benissimo anche all'eventuale partenza di Rabiot verso altri, di pazienza. Credo che la Juventus se ne farà una ragione, però ci risulta che sia fortemente irritata con il giocatore proprio per il suo comportamento.
Anche la Juventus.
Molto, anche perché altri bianconeri...
Anche perché gli paga lo stipendio, seppur tagliato.
Non mi sembra una quota di 600 euro che molte partite IVA non hanno ancora visto da marzo, credo, se non sbaglio. Quindi francamente mi pare che l'atteggiamento non sia quello di un giocatore che abbia capito in quale società si trovi. Però se deciderà e chiederà di essere ceduto, ripeto, non credo che la Juventus vivrà questa eventuale partenza con Rabiot con grande, grande rammarico.
Come sempre, direttore Jacobelli qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, come sempre tra le prime a lanciare l'indiscrezione, al momento resta tale col titolo clamoroso è tuttosport.com, che alle 14:16 sul proprio sito ha parlato di una Lazio di Lotito che gioca le partite lei di nascosto ed è già bufera, con la federazione che dichiara che sta prevedendo l'impiego di un gruppo di ispettori pronti da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, un pool ispettivo, una sorta di pool ispettivo che avrà il compito di verificare il rispetto delle indicazioni. Mi sembra che non partiamo benissimo, però. Se fosse
non partiamo benissimo, ma abbiamo un'ulteriore conferma di che cosa sia il protocollo medico-scientifico arzigogolato concepito nei palazzi della politica e cosa sia la realtà degli allenamenti quotidiani. Noi non abbiamo ovviamente nessuna prova provata, ma fatico a pensare che dopo una settimana di allenamenti individuali anche
non si giochi col pallone.
Anche in altri centri sportivi il pallone sia stato un tabù da non infrangere, così, proprio memore anche dell'esperienza vissuta come cronista al seguito delle squadre. Quindi, francamente, io penso che, come ripeto, la cosa più importante, finalmente fuori da questa palude di discussioni, di strumentalizzazioni demagogiche, ieri ci è toccato sentire anche un accostamento tra la cassiera di un supermercato, che è una professione nobilissima e tutti noi ringraziamo le cassiere dei supermercati per il lavoro che stanno facendo, ma quando si dice che c'è una certa differenza tra frequentare un supermercato e invece allenarsi in un centro sportivo, vuol dire non avere cognizione intanto della situazione dei supermercati, perché non so in quale supermercato vada il ministro per lo sport, ma a me è capitato, dopo aver esaurito il tempo in coda, di vedere signori con la mascherina pezzolante dall'orecchio, un'altra alla gola, un'altra sopra la testa e distanziamento sociale scarsamente rispettato. Uno. Due, se c'è un luogo dove invece la salute degli atleti viene tutelata nel modo migliore, questo è il centro sportivo di allenamento.
Ma resta sempre quel punto, direttore, sul quale appunto si va a battere, del fatto che poi però alla fine che cosa succede? Che quando si gioca, si è in campo, qualunque distanziamento sociale viene abbattuto, il calciatore si sputacchiano in faccia l'un l'altro.
Sputeranno di meno, caspita. Però
no,
si presume,
nel senso che il contatto fisico, il sudore, le goccioline di saliva.
Su questo argomento abbiamo interpellato il professor Di Perri,
certo,
che è un luminare, che è il primario del reparto di infettivologia della Medeo di Savoia, il quale ci ha testualmente detto: se 22 giocatori vanno in campo, si presume che dopo un mese di controlli quotidiani, test, tamponi e tutto il resto, certo, siano tutti negativi. Quindi anche se ci fosse contatto fisico, come potrebbe trasmettersi il contagio? Tant'è vero che la Bundesliga ha stabilito che qualora, perché poi dopo esaurita la fase di ritiro iniziale di 2 settimane, è ovvio che i giocatori non possono rimanere in clausura vita natural durante, quindi potrebbero avere contatti all'esterno con asintomatici e quant'altro è previsto dalla casistica del coronavirus. Ma qualora questo dovesse accadere, in Germania hanno già deciso che il giocatore interessato andrebbe in quarantena, ma questo non significherebbe bloccare l'intera attività della squadra. E l'UEFA ha lanciato, e oggi ne parliamo su tutto sport dettagliatamente grazie ai servizi di Stefano Salantini.
Sì, pagina 2 accanto a questo resoconto con la sua firma delle commesse dei negozi, no? E quel riferimento a cui faceva, cioè, l'articolo e l'approfondimento di Stefano Salantini sulla stampa di oggi. Invito gli amici di acquistare una copia, di leggere questo bell'articolo.
No, soprattutto perché dice come l'UEFA ha accostato il protocollo tedesco a quello italiano e siccome l'UEFA cascasse il mondo, dovesse giocare anche in Papua Nuova Guinea, in Qatar o negli Emirati Arabi, in agosto porterà a termine sia la Champions League sia l'Europa League. Chiaramente l'UEFA dice: ma come? In Germania il 16 maggio riparte la Bundesliga con questo protocollo, in Italia il 13 giugno ripartirà il campionato di Serie A con un altro protocollo molto più restrittivo, è evidente che si corra il rischio che le squadre italiane, e sono cinque impegnate, 3 in Champions e 2 in Europa League, come dire, subiscano un trattamento diverso e quindi vengano penalizzate. E quindi c'è un rischio di partecipazione alla fase finale di queste coppe. Non penso che Juventus, Napoli, Inter, Roma e Atalanta siano molto d'accordo con questo protocollo, che certamente applicheranno. Poi noi stiamo parlando, le nostre parole sono come acqua sui vetri, perché fino a quando non si comincia a fare l'allenamento collettivo, non abbiamo controprove, ma è altrettanto vero che non è che possiamo aspettare che arrivi il rischio zero, che tanto non esiste per nessuno e non ci sarà mai.
Assolutamente. Direttore, come ultima battuta, davvero in pochi secondi, le chiedo se Pjanic ha davvero pronte le valigie direzione Barcellona. Quali indiscrezioni risultano voi di Tutto Sport?
No, a noi risulta che ci sia questa trattativa avviata fra il Barcellona e la Juventus per lo scambio Arthur Pjanic, ma non soltanto per questo scambio. Perché il Barcellona è una società che avrà bisogno di vendere. E quindi quando si parla di Todibo, quando si parla di Semedo, forse quando si parla anche di Dembélé, non si citano nomi a casaccio. La Juventus dal canto suo ha giocatori, mi riferisco a Rugani, mi riferisco a Romero, che dal primo giorno della nuova stagione sarà bianconero, il cui cartellino può essere messo sul piatto. Certamente queste sono avvisaglie di un mercato italiano e internazionale che sarà caratterizzato da molti scambi e da poca liquidità.
E con questo, direttore, la dobbiamo salutare. Siamo in chiusura di trasmissione. Appuntamento con lei per la prossima settimana. Grazie come sempre per il suo intervento su Radio Bianconera.
Grazie a voi, molto volentieri. Buon pomeriggio da Tutto Sport.
Alla prossima, grazie.
Cose di calcio.